Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
E con qualche istante, minutino di ritardo, arriva Diego Armando, il calcio è una malattia, il giovedì sera alle 22, dalle 22 alle 23 in diretta su radiocittaperta.it. Pochi ma buoni oggi in studio, io e il buon Simone. Ciao Simone.
Ciao, buonasera a tutti.
Marco non c'è, Yuri non c'è, sono andati a vedere un concerto, ce lo racconteranno se vogliono. Lorenzo è sempre desaparecido, ma per motivi assolutamente legittimi, e quindi va bene così. Allora, entriamo subito, visto che siamo soli soletti fra noi, allora...
Mi sa che ne rimarrà soltanto uno, no? Tipo Elander, prima o poi.
No, comunque, allora...
Pochi ma buoni.
Dicevo, soli soletti, quindi possiamo un attimo parlare di questioni un po' private nostre, ossia, annunciato Thiago Motta.
Bene, viva.
E si sta sempre più parlando con insistenza di questa operazione che sarebbe quasi fatta, l'arrivo a Torino, cioè sarebbe, le indiscrezioni parlano un po' di una giuntolata, no? L'arrivo a Torino di questo centrocampista molto forte dall'Aston Villa, aiutami, Douglas Lewis, che sarebbe un centrocampista, diciamo, una mezzala talentuosa, considerato molto forte. Poi ogni tanto arriva qualcuno e mi dice: ah, questo è molto forte, non l'ho mai sentito nominare, no? Come è venuto anche quando, con qualche giorno.
Sì, anch'io effettivamente non...
Comunque sembra molto forte.
C'è Adani che ne parla molto bene, il che è molto pericoloso, quindi non mi dà molta fiducia.
In cambio, da quello che si dice, Illing Junior e McKenny, che fanno le loro valigine e vanno a Londra, perché l'Aston Villa, se non sbaglio, è una delle tante squadre di Londra, no? L'Aston Villa, non vorrei dire una porcheria calcistica, ma l'Aston Villa è una squadra di Birmingham, ho detto una stupidaggine, mi sono confuso. Le squadre di Londra sono Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham. Aiutami, vai, veloce.
Mi sembri il professore che ti fa la domanda. Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham, Brentford, Crystal Palace e Fulham.
Ah, col Fulham, l'ho confusa, non so perché col Fulham, ok. E quindi la squadra di prima, vabbè, la Aston Villa, che sappiamo, insomma, dopo un periodo di vacche magre, sta investendo tanto negli ultimi anni, e potrebbe essere interessante, anche perché l'ingiuno si diceva che per le squadre inglesi, essendo un giovane calciatore inglese, rappresentava un patrimonio dal punto di vista, no, dei calciatori che devono essere cresciuti in qualche modo nelle giovanili, però vabbè, insomma... Si dice questo, tu saresti contento?
Douglas
tu dici, se sapessi chi è Douglas Lewis, potresti...
No, è un calciatore forte, considerato da molti come una delle figure più interessanti come centrocampisti, brasiliano di 26 anni, centrocampista a tutto tondo. Io sarei contento, perché l'ho sempre detto, a questa squadra ciò che manca realmente è un elevato tasso tecnico a centrocampo, e ahimè sacrificare un giovane fatto crescere, tra l'altro che produce una plusvalenza come Illing, che io me lo terrei molto volentieri, e McKenny che se ne vuole andare, visto che la Juve l'aveva preso, l'aveva ceduto, di nuovo preso, di nuovo ceduto, e poi in extremis, fatto tornare, insomma non si sente neanche lui parte di un progetto. Per me sarebbe molto utile come quattordicesimo, quindicesimo uomo, certo non come, non penso come titolare per una squadra che punta al vertice. Per me quindi è un sacrificio che si può fare, anche perché si parla di una valutazione di 70 milioni per Douglas Lewis, la Juve ne darebbe 20-25 più Willing e McKenny, quindi andrebbe in plusvalenza anche la Juve vedendo valutati molto i suoi giovani. È un po' il dubbio che mi viene è prendere Lewis perché? Per prenderlo insieme a Cop Miners, o perché pensano di non riuscire a prendere Cop Niners e prendendo quindi Lewis come sostituto? Io prenderli tutti e due vorrebbe dire per la Juve fare un enorme salto di qualità.
Tutti e due vorrebbe dire, penso che più non resti innanzitutto.
Esattamente, è quello il discorso. Quindi io in assoluto preferirei sacrificare Rabiot e prendere Cop Miners e Lewis insieme, poi si vede. Giochi con Locatelli dietro, no,
infatti bisogna anche capire un attimo come vuole giocare il nostro nuovo allenatore Diego Motta,
non lo sappiamo ancora.
No, perché è vero che uno dice adesso non contano più i moduli, conta come si riempiono gli spazi, tutto d'accordissimo, però sai, uno si appoggia, noi tifosi novecenteschi ci appoggiamo un pochino al modulo per capire più o meno chi scende.
Il portiere ce lo deve avere, il centravanti ce lo deve avere, l'ala destra ce lo deve avere, per me è un po'
ma
questo.
Il portiere si dice adesso, si dice che Szczesny sta andando in Arabia e il portiere sarà di Gregorio.
C'è un rallentamento per la cessione di Szczesny in Arabia, Szczesny che è uno dei miei prediletti.
Infatti non me ne libero. Cioè,
ha giurato amore eterno alla Juve, è un portiere uno dei più forti del panorama europeo, bravissimo a parare rigore, attaccatissimo alla maglia, e questo giunto li deve un pochino, come gli amministratori delegati messi, no? I tagliatori di teste delle grandi società, deve regolare i conti. Szczesny guadagna 7 milioni netti l'anno, ahimè, preso di Gregorio, pagato 20 milioni dal prossimo anno, soprattutto questo giro di soldi che oramai mi ha un po' stuccato, si dice a Roma, servirebbe per fare una plusvalenza e per liberarsi di un ingaggio enorme, puntando tutto su di Gregorio. Speriamo non prenda una toppa, perché passare dal Monza alla Juventus è un po' tutta un'altra storia, e tenere quindi Perin, che già si ipotizzava una cessione di Perin a un'altra squadra italiana, tra cui probabilmente anche il Monza, il ritorno al Genoa, eccetera, e avere questa accoppiata dei portieri italiani, che a me non dispiace, anche perché si dice che Di Gregorio, si è visto che Di Gregorio è un portiere moderno, molto forte con i piedi, bravo a impostare il gioco, e mi sembra proprio molto molto forte tra i pali, tanto che te l'ho regalato a Fantacalcio.
Stavo pensando esattamente questo, ecco. Avrei il portiere della Juve a uno
e aspetto quindi il cambio di favore minimo.
Beh, di certo io gli affari li farò con te quest'anno, visto che ci sono quelle iene della nostra Lega di cui abbiamo sentito parlare della scorsa.
Ma per loro è finita la pacchia, perché comunque abbiamo capito i loro giochetti, i loro piccoli intrallazzi, quindi l'anno prossimo non ce n'è per nessuno.
Comunque diciamo che quindi la Juve secondo te sta andando nella direzione giusta. Certo, il centrocampo è il reparto più debole di questo.
Non lo so, perché ancora non ha acquistato nessuno, per cui mi dispiacerebbe molto per Szczesny, però penso sia una...
E Chiesa invece? Sì, si parla molto di Chiesa.
Il giocatore più forte della Juve tecnicamente, uno tra i più forti, sono Chiesa e Vlahovic. Quindi se partiamo dall'assunto che bisogna tenersi i giocatori più forti, soprattutto se sono gli attaccanti, io me li terrei fino alla fine, anche perché Chiesa questi ultimi mesi ha dimostrato un netto miglioramento, no, sotto la tenuta fisica e tecnica, insomma ha iniziato a far vedere le cose che ci ha fatto vedere sempre prima dell'infortunio. Si parla della Roma, ma la Roma non credo possa sostenere un ingaggio di almeno 8 milioni, ciò che lui chiederebbe, a meno che oltre a Lukaku dovesse andare via anche Dybala, e allora ci sarebbe spazio per un ingaggio da top. Sarebbe, a mio avviso, un ridimensionamento per Chiesa passare da una Juve in un periodo sicuramente transitorio alla Roma. No, forse dovrebbe puntare ad andare, volendo, in una squadra di un livello più alto della Roma e della Juve, piuttosto che che andare. Io non credo vada alla Roma, mi auguro e penso rimanga la Juve. La Juve in attacco è messa bene come uomini, a parte che si è appena fatto male Milik, per fortuna non è il legamento. In difesa tutto sommato sta abbastanza bene, più o meno. Il problema della Juve, l'ho sempre detto e lo ripeto, è unicamente il centrocampo, per cui i primi interventi devono essere fatti lì, poi sì, il terzino destro, il braccetto sinistro, quello che volete, però la Juventus mancano dei centrocampisti forti, lì deve essere il primo intervento.
Si dice, ho letto che ci sarebbe questa idea di cedere e monetizzare, quantomeno evitare una minusvalenza per Chiesa. Il posto di Chiesa nello scacchiere tattico di Motta sarebbe preso da Ildiz in pianta stabile, quindi a sinistra rientra col destro, e di là Greenwood, che arriva da una stagione buona in prestito al Getafe. Non lo so, ma là sono tutte balle. Comunque, ragazzi, beh, miei, dico,
quindi non prendi, se prendi Greenwood e prendi Douglas Luiz, non prendi Cope Miners, non li puoi prendere tutti e tre. Non ci sono i soldi negli ingaggi per prendere.
Ma infatti, secondo me prenderanno forse, non so se con Miners lo prendono.
Mi auguro non prendano Calafiore alle condizioni. Si parla di una valutazione di un mese fa da parte del Bologna di 35 milioni per Calafiori. Cioè, a me ho tuttora i brividi. 35 milioni per Calafiori, ha fatto mezza stagione buona in tutta la sua vita
e viene da una bruttissima fortuna.
Da un bruttissimo 35 milioni, ragazzi. Szczesny, la Juve lo darebbe agli arabi per 5 milioni in scadenza di contratto l'anno prossimo. Cioè, Calafiori 35 milioni. Rimanga dov'è.
Va bene, l'angolo della Juve. Oggi, allora, tu mi hai chiesto di ricordare il numero di telefono per chiamare in diretta, 06 88 98 0443. Ripeto, 06 88 98 0443. I primi tempi della radio, un ex storico speaker di questa radio mi disse: per parlare bene in radio devi enfatizzare con la bocca quello che stai dicendo.
Tu hai detto il numero di rete fissa
diretta per chiamare in diretta, 06 88 98 0443. Se volete mandare dei WhatsApp, WhatsApp, Telegram, Viber, Snapchat e degli SMS anni 90, il 340 1974 468. Ripeto, anche con la bocca che enfatizza, 340 1974 468. Un brano, come ha chiesto il fratello bianconero al di là del vetro, e poi torniamo con Piero Capponi per questo triplete, terzo intervento consecutivo. Parleremo del suo calcio adesso, anche lui sta facendo la campagna acquisti come Giuntoli, lui è il Giuntoli del calcio dal basso di Madrid, della Olé. Spagna. I'll be forever. questo è sempre Bob Marley, un'altra cosa, però è una bella compilation, molto bella. Vabbè, bando alle ciance, comunque stiamo veramente facendo una piccola colazione dei campioni con un amaro e dei biscotti buonissimi, come si chiamano, si può dire, perché pubblicità
artigianale.
Ma che artigianale? Sono quelle porcate che si comprano da quelli che a Roma chiamiamo in modo un po' così,
i bangladini,
un po' razzista questo discorso. Ci sono a Madrid i bangladini, Piero?
Ce ne sono meno che in Italia, sì, c'è l'immigrazione pakistana, c'è abbastanza, ma poi abbiamo altri tipi di immigrazione rispetto alla
tipo,
alla,
per esempio?
Tantissima sudamericana, evidentemente.
Ah, beh, certo,
quindi
certo.
prime colonie qua sono venezuelani, colombiani e equatoriani, le più importanti, oltre naturalmente ai marocchini, perché chiaramente il Marocco è separato da 3 chilometri di
mare,
di stretto di Civilterra, no? Quindi di mare, quindi è normale che ci sia, ci sono quasi 800.000 marocchini residenti in Spagna.
E c'è anche da voi chi fa, penso di sì, perché l'abbiamo visto anche venire qui a trovare la Meloni, chi fa retorica politica di bassa leva sull'immigrazione. Vabbè, no, non entriamo in questi discorsi, il calcio deve essere superiore.
Sì, vabbè, certo.
Lo immaginavo.
Certo,
allora,
naturalmente sì.
Ovviamente, anche perché i voti ormai o li prendi così o non li prendi. Comunque, abbiamo fatto triplete, nel senso terzo collegamento consecutivo di Piero Capponi, Marco Bosco tutto preoccupato, non lo stancate, non l'ho capito, però penso che insomma tu sei quello che si diverte più di tutti a intervenire. Io ti ho presentato perché ovviamente adesso abbiamo parlato del Real Madrid, ci hai raccontato quello che è successo, certo, a Madrid, hai fatto alcuni accenni. Questa volta questo tuo intervento sarà invece dedicato esclusivamente a quello che è l'attività, io forse ho sbagliato, ti ho definito il Giuntoli del calcio dal basso spagnolo. Non, tu non sei Giuntoli,
no,
però
no,
tu
anzi,
sei
tu è sei... sbagliato, sì, perché
tu sei John Elkan.
Non mi occupo della parte strettamente sportiva, cioè mi coinvolge tanto, mi piace, cerco di essere presente. Oggi sono stato per esempio un appuntamento del nostro direttore sportivo con un possibile allenatore della squadra, e mi piace molto ascoltare, perché poi curiosamente nelle riunioni in cui si dovrebbe parlare di calcio si parla di tutto meno di calcio, quindi gli ho detto al direttore sportivo, quindi di calcio si parla al bar e poi quando parlano fra calciatori o allenatori parlano di cose da bar, no? E poi è il contrario, è una cosa un po' curiosa in questo senso. Io mi aspetto sempre che nelle riunioni queste operative iniziano a parlare di schemi, di giocatori, parlano di altre cose, parlano della vita, parlano un po' della gestione delle crisi, della gestione delle squadre, delle situazioni, delle esperienze che hanno avuto, che sono quasi tutti ex giocatori, no? Quelli che allenano, quindi è molto molto interessante come concetto. Io diciamo che gestisco tutto quello che non è la parte proprio calcistica, anche se mi faccio coinvolgere tanto, perché ecco, proprio mi piace, cioè mi piace vedere quando fanno le riunioni per scegliere i giocatori, oppure le riunioni con i rappresentanti dei giocatori, insomma tutto questo tipo di discorso, perché credo che il discorso più importante è che la gestione di una squadra come può essere la nostra, noi ne abbiamo due, insomma, per capirsi, una in Serie D e una in Eccellenza, non ha praticamente nessuna differenza rispetto a una squadra di Serie A.
Cioè, infatti, per capire che tu esattamente quello che fai, perché c'è qualcuno che ha qualcuno che si ascolta, dei nostri milioni di ascoltatori, che ha intercettato i tuoi interventi a metà e quindi mi ha detto, ma lui, quindi esattamente lui che
allora io
che
sono fa? L'amministratore delegato, io sono
tu sei delegato, tu sei Scalavino più che Giuntoli,
esatto, di un'azienda che si chiama Mad Football Group, e praticamente azienda che fa tre cose fondamentalmente. La prima è la proprietà, gestione diretta di squadre evidentemente di livello medio basso, cioè livello basso in questo senso, però anche studiato come discorso, cioè noi vogliamo avere nel nostro programma avere una squadra di Serie C, una di Serie D e una di Eccellenza, questo è il nostro obiettivo come aziendale. Poi abbiamo la rappresentanza di giocatori, quindi abbiamo alcuni giocatori, molti, cioè ragazzi giovani che non sono conosciuti, non abbiamo nessun giocatore importante, abbiamo da poco iniziato. E la terza è un'accademia sportiva, soprattutto di ragazzi che vengono dagli Stati Uniti, perché oggi negli Stati Uniti il calcio è di moda e ci sono tanti ragazzi che vengono a fare qui stage di un anno intero, cioè da agosto a maggio, perché poi grazie all'esperienza acquisita qui riescono a trovare borse di studio là, no? Quindi fanno questo investimento, stanno qua un anno, giocano, si allenano e giocano e poi ritornano e trovano sempre università americane che gli offrono borse di studio, perché evidentemente la formazione qui è importante. Quindi nell'aspetto della gestione delle squadre noi facciamo, cioè nella gestione dell'aspetto di una squadra, vi faccio un esempio, noi siamo entrati da poco in una squadra che è il Club Deportivo Guadalajara. Guadalajara è una città che è omonima a quella del Messico, però è al contrario, chiaramente la spagnola è nata prima che quella messicana. È una città di 100.000 abitanti alle porte di Madrid, a 40 km, anche se è un'altra regione, la Castilla-La Mancia, ha uno stadio da 8.000 posti, ha l'anno scorso 3.600 abbonati, è stata anche una decina d'anni fa, nel 2012 mi sembra, in Serie B, e quindi è stato il massimo che ha raggiunto nella sua storia, è stata la Serie B,
insomma,
e che in questo momento milita in Serie D. Ok, milita in Serie D, l'anno scorso si è salvata, diciamo, in modo abbastanza normale in Serie D, e quest'anno siamo entrati noi per una serie di circostanze di relazioni con l'attuale presidente, ha chiesto che entrassimo a aiutarlo nella gestione, e quindi noi siamo entrati in modo diretto nella gestione, quindi diciamo che comandiamo noi, ecco, in questo momento. Abbiamo il nostro direttore sportivo, cioè quello, diciamo, dell'azienda, è diventato il direttore sportivo Guadalajara, si chiama Nestor Susaeta, 400 presenze da professionista nel mondo del calcio in Spagna, molto molto conosciuto, ha giocato nel Rayo Vallecano, nell'Oviedo, nell'Albacete, insomma in diverse squadre conosciute, e praticamente noi siamo arrivati in questa realtà per un po' rilanciarla, riorganizzarla, rimetterla a posto. Ha uno stadio che è uno dei dati più importanti di tutti, lo stadio è in gestione, cioè nel senso ha firmato un convegno con il comune per cui il club gestirà per i prossimi 50 anni lo stadio, anzi 49 perché la gestione l'accordo dell'anno scorso, quindi abbiamo anche un piano di sviluppo dello stadio, la creazione di nuove zone commerciali, insomma tutta una serie di cose da fare anche nello stadio. E poi ecco, praticamente credo che il lato più importante rispetto a quello che può essere un club di queste caratteristiche, cioè diciamo che la differenza nel calcio dilettantistico sono due importanti. La prima è quello che io chiamo la differenza fra le squadre di giorno e le squadre di notte, okay? Cioè le squadre che possono prendere giocatori che si allenano la mattina perché diciamo fanno quello di mestiere, quindi chiaramente le devi anche pagare, no? In questo senso, quindi quelle all'area, e quelle che per questione di budget si allenano la sera, no? La notte, quindi diciamo che il giocatore lavora e poi la sera va a giocare a calcio. Lì si vedono un po' le caratteristiche, diciamo, e lo spartiacque in Spagna è nella quinta categoria, cioè quello sarebbe l'equivalente all'eccellenza, qui si chiama terzera ref, la terzera della federazione, ok? E noi siamo nella seconda ref, quindi l'equivalente alla Serie D, e qui diciamo che l'altro aspetto fondamentale, come un po' in tutto il calcio mondiale, ma nelle grandi nazioni del calcio, è il discorso delle televisioni. Cioè la differenza vera fra un club professionistico sono gli introiti televisivi rispetto a tutto il mondo non professionistico, e questi introiti non ce l'ha. Quindi da dove vengono fuori i soldi? I soldi vengono normalmente fuori, almeno in Spagna, da quattro aspetti abbastanza chiari. Cioè uno è quello che si chiama la cantera, cioè quindi noi abbiamo in questo caso in Guadalajara, ma potrei farvi l'esempio di Villalba, più di 600 ragazzi, quindi normalmente questi settori giovanili portano benefici economici, ok? Anche se noi cerchiamo di non spenderli nella prima squadra, perché sennò è un gioco perverso, no? Quindi cerchiamo di reinvestirli nello stesso settore giovanile, migliorando per esempio le condizioni degli allenatori, no? questi tipi di cose. Poi abbiamo diciamo gli sponsor, quindi faccio la realtà di Villalba, che era più facile. Noi a Villalba, quando siamo arrivati, c'erano circa 15.000 euro di sponsor, ora siamo in quest'anno dovremmo arrivare intorno ai 100.000 euro di sponsorizzazioni. Poi ci sono gli abbonati, quindi o soci, Guadalajara è una società anonima deportiva, come si dice in spagnolo, quindi una società a tutti gli effetti, invece il Villalba è un'associazione, quindi in Villalba ci sono gli associati e ci sono gli abbonati, invece in Guadalajara ci sono solo gli abbonati, che come vi dicevo nel caso di Guadalajara sono 3.600, quindi è un buon, anche se i prezzi chiaramente sono prezzi da quel tipo di categoria lì, cioè per esempio, non so, la media sarà 90 euro l'abbonamento in Villalba, credo che sono 50 euro, cioè stiamo parlando di prezzi molto logicamente popolari, però insomma sono un introito importante. E poi sono quello che è il più importante forse in assoluto, quasi in termini economici, che sono gli aiuti che puoi ricevere dalla federazione stessa, quindi ogni categoria ha una serie di aiuti da parte della federazione, e poi dalle istituzioni. Cioè Guadalajara per esempio è una città che, essendo capitale di provincia, e chiaramente aiuti dal comune, dalla provincia, dalla regione, che aiuti che sono importanti e che compongono una parte importante nel nostro budget, no? Quindi diciamo che questi sono i quattro pilastri su cui si regge un po' qualsiasi club di livello medio-basso. Poi chiaramente ci sono, ripeto, fra avere uno stadio che può iniziare a fare un lavoro magari per ristrutturarlo, affittare fondi, fare tutte queste cose, e non averlo, cioè le differenze sono certo, importanti, certo. Però chiaramente un po' si gestisce un po' in questo senso. Il Guadalajara, per farvi un esempio, ha un budget intorno al 1,5 milioni di euro all'anno, più o meno come discorso, un pochino meno. Il Villalba, che è una categoria sotto, ha un budget di 400.000 euro.
Beh, praticamente. Però sono soldi, sono
soldi, sì, sono soldi, sono soldi, come diceva Macio Capatonda, esatto, sono comunque soldi. No? sono soldi. Naturalmente qui il discorso fondamentale, poi da lì in poi è calcio a tutti gli effetti, cioè quindi in una squadra di Serie D o una squadra come può essere il Villalba c'è da tesserare i giocatori, c'è da fare quello che si chiama il tutto lo staff tecnico, quindi l'allenatore, il secondo allenatore, il preparatore fisico, il fisioterapista e l'allenatore dei portieri, e poi se c'è possibilità di avere un analista, cioè tutto questo vale un po' a tutti i livelli, no? Chiaramente. Stesso discorso, chiaramente l'allenatore di una squadra di Serie D è praticamente un allenatore professionista, perché deve stare lì la mattina ad allenare, e mentre che già in la categoria sotto praticamente può essere, se è squadra di notte, diciamo, può fare un altro mestiere e può arrivare la sera e allena. Quindi è un po' lì lo spartiacque, proprio è esattamente fra la seconda e la terza ref, c'è questo, cioè fra la quarta e la quinta categoria c'è questo spartiacque.
Finisci, poi c'è il domani.
No, e poi naturalmente il resto è calcio puro e duro, quindi devi dell'allenatore, cioè noi abbiamo fatto il processo a Guadalajara, è molto semplice, abbiamo scelto innanzitutto il direttore sportivo sceglie l'allenatore, e poi con un modello, perché noi siamo molto così, un modello collaborativo, ci mettiamo tutti al lavoro, mettiamo a disposizione la struttura dell'azienda per prendere i giocatori, quindi ora abbiamo un campogramma con una marea di giocatori per ogni ruolo, ognuno sceglie diciamo i suoi preferiti, quelle che coincidono diventano le prime scelte, e da lì in poi inizi a fare i contatti, cerchi di acquistarli con il budget che hai messo a disposizione del direttore sportivo praticamente. Il problema, una delle cose che a me io cerco di cambiare è il concetto della chiaramente per limitare i costi il mercato è abbastanza regionale, no? Che voglio dire che chiaramente se te porti una persona, diciamo, se te a Roma da Firenze, è chiaro che gli devi dare una casa, no? Chiaro che se giochi a Roma, affitta una casa inizia a essere un problema. Noi diciamo che siamo, che ne so, come se fossimo a Viterbo, ecco, quindi magari a Viterbo è un po' più economico trovargli una casa in affitto al giocatore, quindi ti puoi permettere magari di portare qualche giocatore diverso in quel senso lì. E a me piace molto il concetto di giocatore esotico, anche se non riesco a convincere nessuno, però a me piacerebbe portare, che ne so, un thailandese. Oggi ho letto un articolo bellissimo sulla Coppa di Oceania, inizia ora, e mi parlavano di un centravanti dell'isola Salomone. Ho detto porca miseria, questo ha giocato in Bosnia, mi sembra, sì, nel Velez Mostar, e ora è tornato in Australia, gioca nella seconda australiana. Ho detto madonna, se gioca nella Serie B spagnola potrebbe giocare nella quarta spagnola, no? Perché a me queste cose mi piacciono molto, cioè, secondo me fanno, oltre a fare un po' colore, fanno anche un po' di marketing, che alla fine il marketing è importante, no?
Infatti, quello che volevo, come diceva Gaucci 25 anni fa, circa 30 anni fa, quando le cose andavano bene per lui, per le sue spese, no? I suoi investimenti, il suo Perugia, lui diceva tra qualche anno farò giocare nel Perugia una donna, faremo esordire un robot. Sembrava una follia, sì. No? E poi sì, eppure sì. Ci siamo,
Beh, non lo è. Adesso, insomma, no, no.
Cioè, un conto è comprare un centravanti di Salomone, un conto è far giocare.
Ovviamente non fa giocare una donna con gli uomini, però il campionato femminile adesso è iniziato. Lui ha tesserato un certo Gheddafi,
sì, certo,
ha preso. il coreano che segnò l'Italia, adesso
quello è un bel giocatore,
ha preso Nakata,
sì.
E adesso stiamo vedendo anche dei video di robot che giocano e si allenano con i calciatori, tra l'altro, per cui
chiaramente.
Quello che dice Piero alla fine è un visionario che poi è il futuro, non è
diciamo che fra Piero e Gaucci mi tengo molto
oddio,
stretto Piero.
Esatto, Piero, diciamo, scusami, non è che ti sto dando io no. Comunque stavo mentre
grazie, meno male, va.
Mentre ringrazio. Piero parlava, io navigavo su internet e vedo che il Mad Football Group è molto attivo sui social, LinkedIn,
sì,
Instagram,
sì, certo.
Vedo anche, ho letto anche degli articoli su di te, eccetera, per cui
certo, sì.
Io invece sono andato a cercare
subito
il profilo Wikipedia di Nestor Susaeta e c'è Nestor,
certo.
Susaeta dell'84,
certo,
è dell'84,
certo. Guarda quante partite ha giocato da professionista,
ma infatti è una cosa, c'è anche un cugino, sì. Allora
il cugino giocava nell'Atletico Bilbao,
ho visto la classifica finale del campionato del Villalba.
Si è salvata lui, abbiamo detto.
Ne abbiamo parlato. No, certo, stavo vedendo un pochino i risultati, gol fatti, gol subiti, 42 gol fatti, 46 subiti, quindi una differenza reti, no, per una squadra di bassa classifica è molto buona come differenza reti, addirittura ha fatto
più
gol del Alcorcon, che è finita ottava.
Sì, Alcorcon B, la squadra B dell'Alcorcon che fa la Serie B. Fa la Serie B dal Corcone, quindi insomma non è
l'ultima,
da poco.
E la partita vinta 2-1 con il Real Madrid col gol di Etienne Eto'o all'87esimo,
sì.
Era quotata al 12% come possibile
la salvezza
del Villalba, esatto.
Sì, la nostra salvezza andava al 12%.
Simone è il nostro uomo dei numeri, è il nostro.
c'è un mondo,
sono importanti i numeri.
I numeri sono importanti.
Una cosa. No, però ti faccio un esempio, guarda, noi nel Guadalajara avevamo un centravanti che si chiama Morfiglio, che è stato acquistato, era in scadenza, quindi è andato, già da gennaio l'avevano firmato con l'Alaves B, chiaramente, però che è un ragazzo di 20 anni che ha fatto 22 reti e che chiaramente è in proiezione non mi sorprenderebbe se lo vedessimo debuttare nella Liga Spagnola il prossimo anno, ecco, fra due anni, questo è un po' il discorso, no? Quindi soprattutto il discorso delle squadre B è un discorso molto molto importante che genera c'è un po' di controversia qua, cioè c'è un po' di polemica, perché chiaramente quando ti giochi contro le squadre B o le squadre C sono squadre che hanno dei budget, un modello differente, chiaramente quello non aiuta a essere vi faccio un esempio, c'è una semifinale in questo momento per una finale per salire in Serie B fra il Barcellona B, che è pieno di ragazzotti, dove giocherà anche Cubar C questa semifinale, perché può giocarlo perché è tesserato con la squadra B, contro il Cordova, cioè il Cordova è esattamente il contrario, cioè, la squadra B del Barcellona sono tutti ragazzini giovani che l'anno prossimo saranno sparpagliati per il mondo, e il Cordova è una società che ha 16.000 abbonati, una città impazzita per la sua squadra di calcio, che è stata anche in Serie A, che ha una tradizione clamorosa, che vanno allo stadio 30.000 persone. E chiaramente la gente dice, perché il Barcellona deve togliere la possibilità a una squadra così di andare in Serie B, no? È un po' impari la lotta in questo senso, no? Quindi c'è la passione di una città contro i soldi di un club che ha la squadra B perché fa crescere i giovani, no?
Certo,
è una polemica corretta e giusta, le regole sono queste, e chiaramente le regole sono queste, in Spagna possono arrivare le squadre B fino alla categoria sotto, alla squadra A, quindi possono giocare perfettamente in Serie B. Quest'anno il Villarreal aveva una squadra in Serie B che è retrocessa, ma ce l'aveva, aveva la squadra in Serie B, e quindi chiaramente tolgono un po' di spazio alle squadre classiche, diciamo così, no, tradizionali. È un po' una polemica che c'è da parecchio tempo.
Mi ricordo, già te l'ho chiesto, ma
se
la squadra retrocede automaticamente anche la squadra B?
Sì, automaticamente.
Quindi se per ipotesi il Barcellona A quest'anno fosse andato in Serie B, il Barcellona B, pur essendo arrivato diciamo in testa classifica,
non poteva salire.
No, ma se il Barcellona finisce ultimo e il Barcellona B finisce primo, il Barcellona B diventa
non funziona così, non si
cambiano i giocatori, no?
ma ho fatto una domanda corretta, perché io abbiamo avuto, ho visto qualche situazione di questo genere, ho visto squadre arrivare ultime e la squadra B stava vincendo l'altro campionato, no? È stato
no, non funziona così.
non si può, non può fare, no, non si può fare, retrocedono tutte e due.
Beh,
in quel caso
è ovvio.
Quindi,
che gli sport
sì, vabbè, non è un caso molto normale, cioè, ah, normalmente non retrocedono le squadre A, no, in questo caso avendo non c'è quasi mai una categoria sola di differenza, ecco, questo è un po', no, questo è un po' il discorso.
No, è un caso spinoso, no, perché dici io sto in Serie A, c'ho la squadra in Serie B che non potrà mai venire in Serie A, no, ma me la tengo, sì, buona lì, falsi il campionato, sì, è un po' una forzatura. Vedi la Juventus quest'anno, i giovani della Juventus hanno perso i playoff, la possibilità di andare in Serie B, eccetera. È un sistema consentito, io credo, almeno vista da fuori, vista le crisi economiche, il dover apparecchiarsi da soli, insomma, si legalizza un po' questo sistema di avere una squadra che ti sforna giovani talenti possibili.
Sì, 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 infatti è una misura economica, ma sì, la Lega è un modo anche per far crescere i ragazzi.
Che la Lega, sì, 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 che il sistema calcio di quel paese permette di esistere.
Però è contro, noi tifosi bianconeri, perché Piero si aggiunge alla lista, quest'anno riusciamo a fare un mercato decente, probabilmente perché abbiamo una squadra, diciamo, under 23, cioè una squadra B che, dentro al quale abbiamo potuto sviluppare giocatori che diventano plusvalenze. Senti, prima di salutarti, se no ti chiediamo in chiudere fino a mezzanotte.
No, cosa si dice Spagna, scusa, Piero, che gli europei, Madrid...
No, aspetta, prima voglio che fargli una domanda in conclusione. Ma tu, facendo questa cosa qui, perché sai, io e mio fratello stiamo avviandoci verso la mezza età, potremmo dire, ma ci campi o ancora non hai...
Sì, no, certo, no, io...
Scusa la domanda così un po' privata, però è una domanda che tutti si vogliono, capito?
No, da gennaio è diventato il mio mestiere, chiaramente. Madonna. Io i numeri devono ir fuori perché deve funzionare tutto il giochino, però... chiaramente certo, l'azienda ha parecchi impiegati, e quindi diciamo che i soldi devono venire fuori da qualche parte, no? Quindi sì, è diventato un mestiere, chiaramente, anche perché onestamente c'è una quantità di lavoro inenarrabile. Cioè, una delle cose che le persone non sanno del mondo del calcio è che rispetto a qualsiasi altro tipo di azienda è molto più complicato. Cioè, io vengo dal mondo, alla fine, del franchising, di consulenza a alto livello, però questo è molto molto più complicato, partendo già dal fatto che il lunedì non c'hai, nella tua azienda non c'è nessuno che ti attacca su Twitter perché hai sbagliato a fare qualcosa la domenica, sai, cioè, certo, no, la fattura che avete fatto era sbagliata, sai, cioè, invece perdi una partita, c'è questo discorso. E poi è la cosa più trasversale che potete immaginare, cioè una persona nella mia posizione, fra virgolette, parla con il sindaco, parla col presidente della regione, parla col presidente della provincia, va in radio, va in televisione, deve fare le interviste. Deve parlare con gli sponsor, cioè c'è un lavoro istituzionale gigantesco.
Perché il calcio è un valore aggiunto per il territorio.
È un valore aggiunto molto trasversale, molto trasversale.
Allora, se non ti dispiace...
Per quanto riguarda l'Eurocoppa?
Semplicemente volevo dirti che, visto che siamo entrati nell'ambito del calciomercato, visto che qualcuno ci ha chiesto, che ci ha ascoltato tempo, ma possiamo sapere anche come si muove questa realtà che sembra un po' anomala, perché di fatto voi siete una sorta di quei, cioè in piccolo il classico fondo che, sai, adesso si è visto che il Friedkin, che hanno la Roma, il Lille, adesso vogliono prendere
esattamente
la
molto
in piccolo, però come dinamica
però
è affascinante. Magari continuiamo con questo filo rosso, magari non proprio tutti i giovedì sera, per sapere come muovete, adesso in questa fase il calciomercato, perché è veramente interessante, sta diventando una vera rubrica. Approfittiamo di te per sapere, vai con gli europei.
No, aspettative su questi europei per la Spagna, cosa ci si aspetta lì da voi?
Che è fra le favorite, secondo me?
Allora, intanto questo favoritismo della Spagna, non so, nemmeno loro non ci chiedono più di tanto, cioè loro intanto sono preoccupati di passare il gruppo, perché loro hanno un calendario al contrario di all'Italia.
Anche noi,
sì, diciamo, il contrario è un po' più difficile, il calendario, perché loro giocano l'ultima partita con l'Albania, quindi diciamo che l'Albania dovrebbe essere un po' la vittima, no, di questo gruppo, fra virgolette. Chiaramente, se arrivi a giocare con l'Albania, che hai fatto magari, che ne so, me non vento, due pareggi con la Croazia e con l'Italia, che ci sta perfettamente, devi per forza magari vincere, e quindi ti puoi stressare parecchio. C'è, diciamo, la buona notizia, ha sorpreso molto la non convocazione di Cubarsí, e la buona notizia è che hanno recuperato Pedri a livelli alti, e Pedri è un giocatore assolutamente fondamentale per loro. E poi c'è l'altro, però c'è poi il problema, perché Morata non fa gol da,
no,
da non so, da gennaio, credo ha fatto un gol negli ultimi 4 mesi, 5 mesi, c'è una cosa. Quindi è vero che Nazionale ha sempre fatto molto molto bene. Chiaramente loro poi puntano tantissimo sulla coppia di estremos, come si dice in spagnolo, quindi delle ali, che sono Jamie Lamal a destra e Nico Williams a sinistra, e onestamente è una bella coppia, insomma, è una bella coppia. Jamal, fra l'altro, ha 16 anni, cioè non ha ancora 17 anni, però è veramente un giocatore straordinario. La cosa curiosa è che si è portato i compiti in ritiro, perché deve fare
letteralmente
i compiti, perché c'ha 16 anni, cioè si è dovuto portare, cioè il pomeriggio studia, spiegava in un'intervista, il pomeriggio deve fare i compiti perché c'ha l'esame appena finito l'europeo, deve fare l'esame e sparo i ragazzi.
Come Donnarumma, che rifiutò, no, dopo il contratto grosso con il Milan, esatto, rifiutò di fare l'esame della maturità.
E per te chi sono le favorite? Sei un po' io non ho per niente il polso dei nazionali europei, dico la verità, sto europeo mi coglie proprio.
Io sì, no, guarda, noi chiaramente, siccome alla fine si parla, si mangia calcio tutto il giorno, ormai chiaramente si parlano tante di queste cose. La favorita per noi numero uno in assoluto è la Germania, più della Francia e più dell'Inghilterra. L'arrivo di Toni Kroos ha cambiato completamente. Toni Kroos ha cambiato proprio completamente la Germania. La Germania è una squadra in crisissima, e con Toni Kroos diventava un'altra volta una corazzata, e poi gioca anche chiaramente con l'Inghilterra e con la Francia. E tutti mi dicono, tutti gli scout, tutti gli addetti ai lavori mi dicono che il Portogallo potrebbe essere la sorpresona, anche se non sorpresona, perché c'è un centrocampo straordinario e c'ha alla fine Cristiano Ronaldo, che continua a fare gol anche con 120 anni e è in forma strepitosa, arriva in formissima,
fa gol pazzeschi Ronaldo,
al Portogallo.
Sì.
E l'Italia come la vedi?
Ma io ne parlavo con i ragazzi, secondo me io l'Italia, la prima Italia che mi ricordo perfettamente è quella del 78, avevo 9 anni, e poi naturalmente poi l'82. Penso che sia in assoluto l'Italia più scarsa della storia.
Questa
però,
qui?
Sì, questa qui.
Peggio di quella di Conte con Giaccherini, Pelle.
Sì, perché in difesa eravamo più forti. Capito, cioè voglio dire, è che quando, come l'ultimo europeo, no, dice abbiamo vinto, capito, ma c'era Chiellini Bonucci in difesa, ragazzi, cioè, quello cambia parecchio rispetto alla dinamica di una squadra. Secondo me è la più scarsa della storia, però siamo una nazionale talmente strana che l'attacco più forte della storia, quello del 2006, perché se pensate ai 6 nomi dell'attacco, era l'attacco più forte della storia. Noi non siamo andati da favoriti a quel mondiale, ma nemmeno per sbaglio, cioè se si guardava chi ci credeva, non ci credeva nessuno. Non vi parlo dell'ultima Eurocoppa, cioè chi ci credeva che si vinceva l'Eurocoppa del 2021.
No.
Quindi è molto relativo, alla fine è una competizione. Cioè, fra l'altro, l'europeo abbiamo visto vincere la Grecia, quindi può succedere veramente di tutto, no? Assolutamente.
E Spalletti non lo vedi in grado di fare un mezzo miracolo?
No, sì, assolutamente. Io credo che Spalletti è proprio l'allenatore perfetto per una. Ora, ho visto come sempre le polemiche, queste pizzettare un po' anni 80 alla italiana, no alla PlayStation. Non puoi portarti il telefonino, solo mancava che si devono tagliare i capelli, no? un po' anni 80, sì. No? Come discorso all'italiana, però in Italia funzionano queste cose, vediamo come arrivano. Mi preoccupavo perché il centrocampo era un po' tutto, è un po' acciaccato, no? Frattesi, Barella, stessi Fagioli,
e poi continuano, c'è un'emorragia non solo per l'Italia ma un po' per tutte le squadre europee, un'emorragia di infortuni. Poco fa si è rotto Milik,
Kopp Meiners,
De Ron lo sapeva,
De Jong anche.
Si è incazzato Koeman, si è incazzato il Barcellona per De Jong, Koeman,
Scalvini, sì, che immagino. Ovviamente non vale la metà di quelli che abbiamo appena nominato. L'Italia è stata falcidiata, Berardi, Zaniolo, Udogie.
Sì, assolutamente.
Tu che pensi sul discorso del fatto che si gioca troppo dal punto di vista di manager?
Si gioca troppo, assolutamente, si gioca troppo, chiaramente si gioca troppo, quello è vero. No, si gioca troppo a quel livello, noi non giochiamo troppo, anzi noi giochiamo anche poco, noi abbiamo avuto il problema al contrario. Il campionato del Vigliabbe è finito il 12 maggio, si riparte il 25 di luglio, cioè i giocatori fanno un tempo a diventare 120 kg, cioè, è vero che sono diventati sono diventati tutti più professionisti in questo senso, però a livelli alti si gioca troppo, chiaramente si gioca troppo, è così. A livelli nostri no, però a livelli alti si gioca veramente troppo.
Bisognerebbe riuscire a far giocare di più, però è un problema perché giustamente la gente vuole sempre in ottica di marketing e di business, vuole ingozzarsi, certo. C'è questo tipo di bulimia. Tra le altre mille cose, per parlare di calcio con te è veramente bello, devo dire la verità, Piero. Devo dire questo acquisto che fece Marco paio d'anni fa.
Ma Marco non si collega più. Perché
Marco stasera sta vedendo un concerto,
Marco cordiali, sangrie bianche, viaggi per il mondo.
Marco è il nostro, capito, la vita che tutti sogniamo.
No, se dovessi scegliere,
se ti serve uno scout, se diventate un po' più ricchi da pagare uno stipendioccio in più, vi serve uno scout o due qui in Italia a trovare giocatori, già c'hai due candidati.
Ne parleremo.
Un abbraccio. Allora,
te ne parliamo.
Insomma, in questo mese di giugno, primi di luglio, ci teniamo in contatto per sapere come si crea, come si plasmano squadre. Poi in realtà poi c'è tanta carne al fuoco, l'altra volta ci ha fatto un'anticipazione importante, poi la riprendiamo la prossima settimana o quando ci risentiamo. Com'è il percorso di lavoro di una società che gestisce squadre di calcio? Perché come hai detto te, quello che fa noi in Serie A è quello che fate anche voi. Per il momento un abbraccio e grazie per la tua splendida
grazie
disponibilità.
Ancora, ragazzi, buona serata.
Ciao Piero. Interessantissimo. Pensa a farla noi, una società, ci compriamo due squadre di promozione, una di eccellenza e poi ci mettiamo tutti i soldi di famiglia e andiamo in bancarotta.
Già si parla di 400-500 mila euro, e tanta organizzazione, non è per niente banale.
No, io fallirei dopo 8 giorni, personalmente. Ammiro molto Piero, a parte le battute, perché io fallirei dopo 8 giorni esatti. Un po' gli europei, tu hai raccolto un po' di domani si comincia.
Allora, gli europei ci siamo, tra qualche ora.
Io manco me ne sono accorto.
Cerimonia d'inizio, la prima partita del girone A, Germania che ospita questi europei, Germania-Scozia, e noi giocheremo il giorno dopo, sabato alle 21, contro l'Albania. Siamo nel girone con Spagna e Croazia. 6 gironi, vi ricordo, si qualificano le prime due e le 4 migliori terze. Per cui sarà importante per noi fare assolutamente tre punti con l'Albania, cosa per niente banale, ma comunque anche arrivando terzi, poi andremo a incontrare le teste di serie, ci si qualifica agli ottavi. Anch'io sono abbastanza scettico per il percorso dell'Italia, che la vedo davvero piena di problemi. Tra l'altro si è anche infortunato Fagioli, ho notizia di poco fa.
È immaginabile,
però ecco, è importante superare. Favorite, rispondo anch'io alla domanda che hai fatto a Piero, non lo so, ho dei dubbi sulla Germania, ho tantissimi dubbi sull'Inghilterra. Tecnicamente la Francia è
sempre
forte,
una spanna sulla tutta,
è più forte. Ho l'impressione, qui lo dico, qui lo nego, che nessuno di queste tre però vincerà l'europeo. Comunque, un po' a me piace raccontare un po' di cose, anzi invito anche Ale, se vuoi ricordare il numero di WhatsApp, un po' di ricordi e di numeri per questo europeo.
340-1974-468, questo è il numero per chi vuole contattarci su SMS, WhatsApp, Telegram, Viber, Snapchat, ripeto 340-1974-468. Perfetto. E poi nella diretta 06-8-8-9-8-0-4-4-3. E fammi vedere se ci hanno scritto. Italia esce al primo turno, non c'è scritto il nome, è dato un messaggio. Italia esce al primo turno.
Evviva, forza e coraggio.
Italia esce al primo turno. Ma vediamo un po' i gironi, come sono un po', dimmi velocemente i gironi, io non so veramente nulla. Fai finta che hai a che fare con uno che arriva adesso da Marte.
Ah, proprio le basi. Allora, il girone A, Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera.
Madonna, questo è, diciamo, Germania-Svizzera, passa, no? Non si sa.
Diciamo Germania-Svizzera. Girone B, dimmi tu chi passa, Spagna-Croazia, Italia-Albania.
Spagna-Croazia, secondo me.
Diciamo che l'Albania finisce quarta. Diciamo
manco detto.
Spagna-Croazia, non lo so. Girone C, Slovenia, Danimarca, Serbia e Inghilterra.
Io direi Inghilterra-Serbia, però non sono
Inghilterra-Serbia,
manco sicuro.
Inghilterra-Danimarca, esattamente. Girone D, Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia. passa la Francia, la Polonia,
o Francia, Polonia, o Francia, Paesi Bassi, occhio all'Austria. Ho letto molti articoli che dicevano occhio all'Austria.
Girone Romania, Ucraina, Belgio, Slovacchia. Io mi auguro passi l'Ucraina, ma non lo so, però passerà sicuramente il Belgio, penso. La Slovacchia allenata da,
non lo so,
Calzona.
Ah, è vero.
Napoli, è vero. Che probabilmente tornerà alla fine di questa esperienza ad allenare il Cagliari. Girone F, Turchia, Georgia, CR7, Repubblica Ceca.
CR7, forse Repubblica Ceca o forse Turchia.
Anche
so.
La Turchia. Comunque,
se non dovesse vincere l'Italia, io ovviamente mi vado a comprare la maglia di Ronaldo e tifo Portogallo.
Un po' di storia di questi europei, perché è una competizione assolutamente affascinante, come i mondiali, come la Champions, della Champions, perché è un qualcosa di veramente affascinante. Chi vuole intervenire, io adesso vuole dire la sua, accettiamo commenti, critiche e opinioni. Questo nella storia degli europei, Alessio, intervieni tu, rispondimi tu, o qualche ascoltatore in tempo reale, chi ha vinto più europei nella storia del calcio europeo. Bravo, Germania e Spagna con 3, seguiti da Italia e Francia con 2 vittorie. Ricordiamoci, l'Italia poteva essere a 3, la Francia a 1, con quel famoso golden goal maledetto
del nostro
Wiltord e Henry. E scusate, Vittorio e Trezeguet, i 2 gol
che poi l'anno dopo venne la Juve,
esatto, e eccetera. E, interessante, non diamo la risposta, vediamo se qualcuno vuole intervenire. E, chi è il giocatore che nella storia degli europei, nella storia del calcio europeo, ha fatto più gol in tutte le edizioni, e chi è il calciatore capocannoniere di una singola edizione con più gol? Questi sono 2 numeri interessanti e molto...
Qua uno dice Ronaldo.
Subito, secca così.
Forse alla prima domanda. Ronaldo, penso Cristiano Ronaldo. Alla prima domanda, Ronaldo ha fatto più gol.
Sì, beh, bravo. Che ha scritto il giocatore. Complimenti, quindi erano pronti.
No, alla prima domanda Ronaldo.
CR7.
Cristiano Ronaldo 14 gol, un altro. Cristiano Ronaldo 14.
Bravi, bravissimi, Cristiano. Oh, mazza, sono più forti di noi, chi ci ascolta.
Io non avevo immagini.
Complimenti a tutti e due. Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha segnato più gol nella storia degli europei. 14 gol.
Ma nella storia dell'umanità, penso.
Nella storia dell'umanità. E adesso rispondo, sfido i 2 nostri amici che ci hanno appena scritto, chi è il giocatore capocannoniere di una singola edizione, in un singolo europeo, chi è quello che ha fatto più gol? Aspettiamo qualche minuto.
Un tedesco, secondo me.
Io avrei detto un olandese, però avrei sbagliato e avresti sbagliato anche tu. E
sempre Cristiano Ronaldo.
Aspettiamo un altro po', andiamo avanti, vi racconto un altro po' di curiosità. E, la prima curiosità riguarda l'europeo passato. L'europeo scorso è stata l'unica edizione che, caso a Covid, è stata disputata un anno dopo il regolare svolgimento. Doveva essere disputata nel 2020, si è disputata nel 2021 ed è stata comunque sempre chiamata Euro 2020. Ed è stata l'unica edizione dell'europeo itinerante, si è giocata in quasi tutto il continente.
Anche in Italia, anche a Roma.
Quest'anno non è così. Altre curiosità. Nella prima edizione dei campionati europei il podio finale era composto, pensate un po', da Unione Sovietica, Jugoslavia e Cecoslovacchia. Non esistono più.
No.
Questo fu il primo podio. La sfida con più reti, pensate, nel 1960 fu Francia-Jugoslavia, finita 4-5, quindi 5-4 per la Jugoslavia. 9 gol non si sono più visti nella fase finale degli europei. E adesso una cosa divertente per quanto riguarda l'Italia: nella semifinale, la semifinale degli europei era il 5 giugno del 1968, Italia-Unione Sovietica, finì 0-0. Il regolamento prevedeva il lancio della monetina. Andarono negli spogliatoi i giocatori, l'arbitro lanciò la monetina la prima volta e la monetina si infilò tra 2 assi di legno, e quindi l'arbitro dovette ripetere il lancio a favore dell'Italia, quindi l'Italia automaticamente andò in finale. Chi incontrò l'Italia in finale? La Jugoslavia. Come finì la partita? 1-1. Questa volta il regolamento non prevedeva il lancio della monetina per la finale, ma prevedeva la ripetizione della partita. Due giorni dopo l'Italia vinse 2-0 e vinse
il suo primo europeo.
Altra curiosità.
Platini. Scrivono Platini.
Complimenti, se ci dici chi sei ti offriamo...
È un'altra ancora, avevo solo i numeri io. Non si possono dire per la privacy.
No, i numeri no, scrivete chi siete, bravo. Platini, ok, torniamo a buon Platini.
È 84.
Platini 84 è il giocatore
9 gol.
Dopo Platini abbiamo Griezmann con 6 gol. Complimenti ai nostri ascoltatori. Bravi.
Le sanno più di noi, devono venire loro a fare.
Io me ne sono dovuto preparare, pensa un po', per cui. Però Platini me lo ricordo, ero piccolino,
piccolissimi.
Mi ricordo
che l'Italia uscì negli ottavi di finale, mi pare proprio con la Francia.
No, era il Belgio che aveva in porta Pfaff, portiere simpaticissimo.
Certo. E in porta la Francia che aveva Bats, mi pare.
Bats, sì. E c'aveva una squadra fortissima quella Francia. E altre due o tre curiosità, poi finisco con l'intervento. Tutti conoscono, mo gli faccio il cucchiaio, ma il primo cucchiaio...
Panenka!
Bravo Alessio.
Quando? Anch'io mi gioco le mie carte.
Che anno era? 1976, Germania Ovest, Cecoslovacchia, si va ai rigori, la finale vinta poi dalla Cecoslovacchia, sbaglia Hoeneß e Panenka fa il suo primo cucchiaio.
Hoeneß.
Ricordiamoci anche nel 2004 la finale Grecia-Portogallo vinta dalla Grecia, è la stessa partita dell'inizio del campionato europeo.
È vero.
E partita di chiusura. E infine ricordo davvero con altre due cose. Con grande simpatia la favola della Danimarca.
Madonna, io mi ricordo benissimo. Ripescata al posto di Jugoslavia, che purtroppo
c'eravamo registrati i VHS di tutte le partite europee, come dei mondiali del 90, guerra di Jugoslavia, ripescata la Danimarca, i giocatori venne lasciata libertà totale di portarsi le fidanzate, le mogli in camera a dormire con loro. A giocare eccetera eccetera, vinse, probabilmente è stato proprio questo il segreto del successo, e vinse proprio la Danimarca. E in questa vittoria c'è il triste episodio di Kim Vilfort, autore tra l'altro di uno dei due gol della finale, con la bambina malata molto grave. Lui alla fine di ogni partita tornava dalla bambina, che poi purtroppo non ce l'ha fatta qualche settimana dopo la finale. Purtroppo ci ha lasciato. Ricordiamoci anche il biscotto. Il biscotto, qual è stato il biscotto più grande che ci ricordiamo degli europei?
È quello fatto da Danimarca e Svezia.
Unico risultato per qualificarsi entrambe, far fuori l'Italia, era il 2-2. Guarda caso, fine 2-2. E la vittoria del Portogallo, l'unica partita in cui non giocò Cristiano Ronaldo, che infortunato ai primi minuti uscì in lacrime e vinse grazie a un gol di Eder il Portogallo in finale
contro la Francia, che era strafavorita.
Assolutamente sì. E concludo con record negativo, parliamo dell'Inghilterra. In tutte le competizioni degli europei, una delle uniche squadre che non ha mai vinto un europeo del calcio, che è stata proprio l'Inghilterra.
C'ha uno squadrone, e la Francia pure. Leggiamo un attimo questi squadroni. L'Inghilterra più o meno gioca con Pickford, Walker, Stones, Gay, Trippier, Alexander Arnold e Rice a centrocampo, Saka, Bellingham e Foden dietro la prima punta unica, che è Kane. La Francia, Maignan, Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez, Griezmann, mazza, Kanté, Rabiot, Dembélé, Thuram, Mbappé. Beh, insomma, un 4-4-2 un po' spinto. Qual è l'altra favorita? La Germania, che è allenata da Nagelsmann, cacciato a sorpresa dal Bayern l'anno scorso. Forse chi sa, si sono pentiti. Neuer, Kimmich, Rudiger, Mittelstad, Andrik, Kroos, coppia di centrocampo, Musiala, Gundogan, Wirtz dietro l'unica punta, che è Kai Havertz, che non è una punta di ruolo tra l'altro. Giocano molti col 4-2-3-1. Motta ha fatto proseliti, no, scherzo. E poi vediamo anche l'Italia, che invece gioca con un curioso 3-4-2-1. Donnarumma in porta, difesa un po' diciamo annunciata, Darmian, Buongiorno, Bastoni. C'è la difesa dell'Inter, non c'è Acerbi perché se è infortunato gioca Buongiorno, che tra l'altro è il tuo fantacalcio.
Assolutamente.
Di Lorenzo, Giorginio, Cristante, Di Marco, quindi Di Lorenzo e Di Marco, diciamo, frecce esterne nel 3-4-3, Frattesi, Chiesa come, diciamo, esterni del tridente, uno più centrocampista incursore, l'altro più attaccante esterno, e Scamacca riferimento centrale.
Io mi ricordo, poveri noi, io mi ricordo,
ma non è così scarsa sta squadra,
Conti, Tardelli, ma anche un Camoranesi, Zambrotta, poveri, Baggio, Del Piero, Totti.
Piero diceva poveri l'attacco noi dell'Italia del 2006, che se mi ricordo.
Ma
era...
vi ricordate l'attacco dell'Italia del 90?
Ma nel 2002
che Schillaci scalzò tutti in panchina, che avevamo, cioè,
Vialli, Carnevale, Baggio, Schillaci, Aldo Serena
e aspetta, mi hai confuso,
e Mancini forse?
C'erano Vialli, Mancini, Baggio, Schillaci, Serena che poi sbagliò il rigore,
e Andrea Carnevale.
E Carnevale. Beh, poi in difesa, centrocampo,
nel 2002 chi era l'attacco quando uscimmo con la Corea? Vieri, Inzaghi, Totti, Del Piero, faceva giocare Doni esterno sinistro, mamma mia che squadre. Secondo me è più forte quella Italia che quella del 2006.
Beh, insomma, nel 2006 c'era Pirlo
parlo di attacco. Attacco era Toni, Del Piero, Totti. Nel 2002 non convocò Baggio perché si era infortunato il ginocchio col Brescia, anche se aveva recuperato, e quella fu una cosa che Baggio non ha perdonato mai a Trapattoni, che ama il cordo della nazionale. Meno male che non c'è Marco Bosco, che lui dice la nazionale non gliene frega niente.
Buffon, Panucci, Maldini, Coco, Fabio Cannavaro, Cristiano Zanetti, Del Piero, Gattuso, Inzaghi, Totti, Doni, Abbiati, Nesta, Di Biagio, Marchi, Giuliano, Di Livio, Tommasi, Del Vecchio, Zambrotta, Montella, Vieri, Toldo, Materazzi, insomma.
Montella, Vieri, Totti, Del Piero, Del Vecchio. Va bene, siamo in conclusione, abbiamo fatto la nostra oretta di delirio e emozione calcistica. Allora, due cose, due piccoli amor cord. Allora, io ho visto un film che suggerisco veramente a tutti. Aspetta che non ovviamente mi si è scaricato il telefono nel momento più sbagliato.
The Beautiful Game.
Bravissimo. The Beautiful Game, un film che ho trovato per caso, mi pare, su Netflix. Un film è uscito adesso nel 2024, ambientato a Roma. Vi leggo il trailer e vi consiglio veramente di vederlo, perché poi tra l'altro si respira molta aria di Diego, alla Diego Armando. Guidata dal suo allenatore Mal, la squadra di calcio parte per il viaggio da Londra a Roma per la Coppa del Mondo dei Senza Tetto, che esiste veramente, la Coppa del Mondo degli Homeless, e all'ultimo momento decidono di portare con sé il talentuoso attaccante Vinny. Questo ovviamente non dice nulla, questo piccolo, diciamo, trailer, ma è un film bellissimo che parla di calcio in quella che è la sua vera forma, che è una passione incredibile, in cui anche gli ultimi o i penultimi della società possono trovare una dimensione di gioia, di partecipazione, di emozione.
Ma questo deve essere il calcio,
mamma mia, un film meraviglioso, lo suggerisco di vedere. E poi c'è questa bellissima cosa di Giovanni Gesù. Lo sai di questa cosa di Giovanni Gesù?
No.
Allora, ve lo leggo, questo signor Giovanni Gesù. Allora, cerchiamo. È un post che ha fatto allora, eccolo qui. È un po' lentuccia la connessione.
Tu stai tirando fuori i cellulari su cellulari. Quanti ce ne hai?
Solo,
hai
uno solo.
25 cellulari.
Oggi è un giorno per me importante. In 12 anni l'Italia mi ha dato tutto: lavoro, amore, amici e famiglia. Qui ho trovato la mia vita, il mio destino e il mio futuro. Ho visto e ammirato le Alpi e le isole, la città, l'arte, la bellezza. Ho vissuto a Milano, a Roma, dove è nato mio figlio, e ora mi sveglio guardando la meraviglia di Napoli. Con questa maglia ho vinto uno scudetto e realizzato un sogno che rimarrà per sempre nel mio cuore. Sono grato per quanto ho vissuto, sono ansioso di provare ancora queste emozioni e tremendamente orgoglioso di annunciare che da oggi il vostro paese è anche un pochino il mio. Dopo tanti anni ho ottenuto la cittadinanza italiana, prometto di continuare a amare e rispettare la vostra Costituzione e la vostra storia, così come ho sempre fatto nel mio Brasile, che rimane la mia terra. Lì sono nato e cresciuto, qui sono diventato uomo. Grazie Italia, Giovanni Gesù. Chi è Giovanni Gesù? Traducilo. in spagnolo?
Juan Jesus.
È Juan Jesus che è diventato cittadino italiano e ha voluto onorare così con un messaggio bellissimo, anche un po' ingenuo, ti posso dire, anche un po' fosse infantile, però meraviglioso.
Quindi Juan Jesus, il Giovanni Gesù, e alla fine il negrone se l'è bevuto, quindi alla fine l'ho accettato.
Mamma mia, ricordiamoci anche la vicenda. Vabbè, comunque dai, pensiamo soltanto all'aspetto positivo. Diego Armando torna la settimana prossima. In podcast ovviamente trovate questa e le altre meravigliose puntate di questa nuova stagione radiofonica. Torniamo giovedì alle 22 in diretta su radiocittaperta.it. Il podcast lo trovate su radiocittaperta.it, sul sito cercate podcast Diego Armando, il calcio è una malattia, trovate tutti i podcast dell'anno. Ovviamente seguiremo con attenzione gli europei, perché adesso questo dice insomma il calcio di adesso. Tra l'altro iniziano domani proprio, no? Giusto?
Domani, abbiamo appena detto, certo.
Certo. Ciao a tutti, sì. Ci sentiamo fra una settimana, oppure se vi manchiamo avete i podcast a disposizione. Buonanotte. Ciao.